Iniziamo al Consiglio Comunale con un appello, oggi il Consiglio Comunale è a porte chiuse, anche il pubblico per motivo del Covid, però già in serata, siamo domani mattina, la registrazione del Consiglio sarà pubblicata sul nostro sito. Prego, segretario.
Seduta consigliare convocata per il giorno 23 novembre alle ore 18. Ciarimboli,
sì.
Romagnoli,
presente.
Borghini,
presente.
Bellardinelli,
presente.
Maori, Nisi,
sì.
Bruseghini.
Ha detto che sta arrivando, quindi non è assente, però.
Piattella,
presente.
Oh, era di dietro, non l'avevo visto, Medici, Ferro,
presente.
Fioretti,
assente.
Ha mandato una comunicazione per motivi di lavoro, sì, di lavoro non può essere proprio così. Bene, direi di iniziare subito con questo consiglio. Alcune comunicazioni di rito, non soltanto, innanzitutto volevo aggiornare il Consiglio Comunale con la situazione Covid a Monovalba. Ora purtroppo da ieri mattina che non è accessibile il sito, per cui non ho gli ultimi dati aggiornati. Noi abbiamo avuto, dopo l'ultimo Consiglio Comunale che noi abbiamo fatto a ottobre, noi abbiamo avuto un momento un po' critico verso la fine di ottobre, i primi di novembre, dove c'era stato un certo incremento del numero dei casi in Monovalba, sia proprio di contagi che di quarantene, con tutte evidenze legate proprio alla presenza di adolescenti che poi hanno coinvolto tutti i familiari, quindi probabilmente sarà stato un momento, un'occasione, prima della chiusura in sostanza del decreto, motivo probabilmente di contagio che poi ha portato a quarantena di diverse famiglie. Ora la situazione è assolutamente rientrata nella normalità. Di qua a ieri avevamo sostanzialmente 7 casi di positività, alcune ormai in fase veramente di chiusura, alcune anche lunghissime, di un mese che non riesce a diventare negativizzarsi, anche se poi non ci sono riusciti più nulla. E di conseguenza alcune quarantene, in modo particolare negli ultimi giorni è emersa una quarantena legata alla scuola primaria, una classe della scuola primaria, che di conseguenza ha portato diversi bambini, parliamo di bambini di 8 anni, ad essere a casa in sostanza. Adesso non so gli ultimi punti come svolti, però comunque vedevo un andamento positivo, tra virgolette, nel senso un miglioramento in queste settimane di novembre. Questo è un po' il quadro. Le comunicazioni mi piace far presente al Consiglio Comunale degli ottimi risultati che sono stati raggiunti, c'è sempre una grande attenzione di fronte alle opportunità di finanziamento che vengono offerte per tutti i ragazzi assessori. Abbiamo parlato nell'ultimo consiglio che avevamo avuto il riconoscimento del finanziamento per il prestito dell'economia circolare. Nel frattempo c'è tutta la comunicazione che è stato accolto il nostro progetto approvato per il finanziamento del Festival del Giallo, atto a promuovere un'iniziativa fatta con la biblioteca, atto a promuovere la lettura, che si va a sommare all'intervento che avevamo ottenuto di finanziamento direttamente dal Viva per 5.000 euro per l'acquisto di libri, con cui abbiamo anche realizzato una sezione specifica per il vino, sul vino, quindi abbiamo avuto in questo caso altri 5.000 euro di finanziamento legati appunto a questo festival del Giallo che si realizzerà comunque nella primavera prossima, primavera, tarda primavera, in sostanza nell'anno prossimo. Abbiamo avuto da oggi conferma dell'approvazione del progetto Vino, quel progetto che è stato realizzato in accordo con l'Università di Camerino, con aziende del territorio, per un lavoro di anche qui di economia circolare, di rendere economicamente sfruttabile il prodotto di scarto della vinificazione dell'acqua in Monovalba. questo quindi è una grande soddisfazione. Proprio a sottolineare come, e guardate che proprio in queste traiettorie, economia circolare, questo economia circolare e certificare giallo, sono pochi comuni delle dimensioni come il nostro che sono riusciti ad avere un finanziamento. Tra l'altro mi piace far presente che in modo particolare per quanto riguarda il festival del giallo, noi siamo usciti, abbiamo ottenuto questo risultato, malgrado siamo usciti, non noi, ma si è sciolto momentaneamente la convenzione con il comune di Falconara per la gestione associata della biblioteca, purtroppo il comune di Falconara è tirato indietro e non vuole solo essere comune capofila. Nelle more di un percorso aggregativo che ancora però non vede la luce, noi abbiamo deciso di investire, vi ho ricordato nei mesi precedenti, variazioni di bilancio di inizio estate scorso, di finanziare autonomamente la presenza di una figura all'interno di biblioteca, e questo ha dato dei risultati importanti. È uno sforzo per cui, come si dice, stiamo dimostrando che con la cultura ci si mangia anche. Un'altra comunicazione che voglio darvi è riguardo all'assetto. È entrato il consigliere Cosini. Intanto. Si sta piano piano completando la fase di aggiornamento della nostra dotazione organica. Il 1 novembre, come già annunciato, è entrato in organico Paolo Poloni, il dottor Poloni, che ha preso il suo posto nella segreteria, quindi sta facendo un lavoro importante di, diciamo, di sistemazione rispetto a un posto che è vacante sostanzialmente da quando la precedente dipendente, che era la Valentina Pasqualini, parliamo di febbraio del 2020, e nel suo tempo è entrato nell'organico da metà di novembre il gioco tra Michele e Gagliardini a completare quella che è la struttura del nostro ufficio tecnico. In questo momento quindi siamo solo in attesa di definire la collocazione e l'individuazione del nuovo responsabile dell'area tecnica, e poi con il prossimo bilancio di previsione dovremo fare un aggiornamento molto chiaro, quindi anche la figura del responsabile della ragioneria e dell'amministrativa. Nel frattempo avete avuto modo di vedere il lavoro che è stato avviato per la possibilità di manutenzione straordinaria del cimitero, il civico cimitero, abbiamo fatto la sistemazione esterna, e prossimamente faremo anche la sistemazione interna come previsto dal progetto. Abbiamo avviato generalmente un'operazione di bonifica dall'infestazione di piccioni, che è un tentativo per questo, una prima fase che è stata quella del censimento, e stiamo aspettando il risultato con la quarta per provvedere poi a realizzare questo intervento. Come anche stiamo lavorando per il rispetto di PER, tra un lato, lavorando per viabilità, quindi le strisce pedonali, in modo particolare per l'organizzazione del traffico al centro del paese, ma non solo a fine di accesso, e anche con interventi volti a calmierare quelle che sono le velocità, controllare la sicurezza dei tratti di accesso al centro storico, al paese, al centro abitato, attraverso soprattutto, stiamo studiando la cosa migliore, dei segnalatori di tipo luminoso in sostanza. Detto questo, voglio anche comunicare a tutti che da giovedì scorso ha cessato le sue funzioni di comandante della locale stazione dei carabinieri, il maresciallo Gagliani, a cui come consiglio, come sindaco, ho presentato i ringraziamenti per questi anni di servizio appunto a sostegno della nostra comunità, un ruolo svolto in maniera encomiabile, e ho augurato a lui, a nome dell'amministrazione e del Consiglio Comunale, ma anche tutta la cittadinanza, i migliori auguri per le prospettive future di carriera che dovrà affrontare questo avanzamento di posizione. Attualmente lui rimane come Morrese, che risiede a Morodaro, però è andato ad operare nell'ambito del comando regionale in sostanza. Anzi, oggi ovviamente non ha gran senso, ma attualmente è mia intenzione, nel prossimo consiglio, quando torneremo a fare i consigli pubblici, anche a fornire in sostanza un riconoscimento, a mostrare un riconoscimento alla nostra comunità anche in presenza. Ultima comunicazione che mi sento di fare, ma secondo me è quella che mi dà più soddisfazione da questo punto di vista, forse lo avete anche avuto modo di vederlo, finalmente Morodaro può fregiarsi di avere all'interno del Consiglio Comunale un proprio rappresentante.
E pronunciare,
sarebbe, scusa, un proprio rappresentante, la consigliera assessore Alessandra Boldrini, è entrata a far parte del consiglio provinciale a seguito delle elezioni svolte nel 2019, e in un caso particolare, in una sorta di legge del contrappasso, in poche parole è uscito per fine mandato il consigliere che rappresentava il comune di Senigallia ed è stato sostituito da un rappresentante del comune di Morodale, per cui il consiglio provinciale a questo punto non è presente nessuno di Senigallia, ma è presente il comune. Questo chiude simbolicamente il cerchio rispetto a una vicenda che ci ha visto uno dei protagonisti come territorio, che ha avuto il suo peso anche nella definizione di questo consiglio comunale, che secondo me ha un valore assolutamente simbolico e importante, e quindi io formo a nome mio personale, penso di tutto il consiglio comunale, ma anche della città di Lazio, migliore a lui di buon lavoro con questo nuovo incarico all'assessore Boldrini. Detto questo, io non ho altro, se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti andiamo avanti. Procediamo. Ok, punto primo all'ordine del giorno. Punto due all'ordine del giorno. Non abbiamo verbali perché non abbiamo avuto modo ancora di pubblicare, di avere a disposizione da ottobre scorso, un mese, quindi il prossimo consiglio, che già vi avviso, sarà molto probabilmente a dicembre, lo vedremo a recuperare di più. Variazione di bilancio è anche l'ultima momentaneamente, variazione di bilancio, anche se i movimenti che ci sono a livello governativo probabilmente ci indurranno e ci consentiranno di procedere alla variazione di bilancio anche oltre il termine previsto normativa del 30 di novembre. In questa variazione, allora, avete il modo di visionare tutti quanti gli allegati, come al solito una massima trasparenza che va oltre quelli che sono gli obblighi di funzioni, e qui con la mascherina sarebbe via di chiaro. Vedete, sottolineo alcuni aspetti, alcune voci che magari possono essere uno meno comprensibili e comunque più significative. Abbiamo fatto un atto in cui abbiamo un parlo di giunta, in cui abbiamo previsto tutte quante le agevolazioni che potevano essere adottate di competenza del comune per far fronte a questa situazione emergente, soprattutto di carattere economico, conseguenze di carattere economico dell'emergenza sanitaria. Tra queste cose abbiamo sospeso gli accertamenti ICI, IMU, che erano previsti per quest'anno, tenuto conto che non stiamo facendo nessun danno erariale, perché quest'anno era previsto il controllo e la verifica della TASI 2016 e dell'IMU 2018, quindi sono due tributi che non vanno in prescrizione a fine anno e di conseguenza potremmo, volendo, valuteremo quello che saranno i tempi, provvedere a questa verifica nel prossimo anno, quindi sollevando in sostanza magari i cittadini da questo aggravio momentaneo, pur nel rispetto di chi ha pagato e chi no, e quindi chi non ha pagato dovrà comunque pagare. Alcune voci sono di aggiustamento rispetto alle previsioni di entrata, abbiamo capito 160 attività culturali, assegnazioni da conti regionali, appunto 12.600 euro che sono la somma dei contributi per i due festival che abbiamo ottenuto. Abbiamo un incremento delle entrate da erogazioni statali di 63.000 euro, qui abbiamo da un lato alcuni incrementi legati appunto ai flussi per l'emergenza Covid, uno è legato al decreto di agosto, sono 26.000 euro restanti. Lo Stato ha continuato a erogarci delle somme per il personale ex-ETI, Agenzia delle Entrate, per il quale avevamo un contributo personale che non è più in servizio e quindi già nelle previsioni di bilancio del 2020 le avevamo escluse queste somme. Siccome ce le hanno date, nel dubbio che ce le possono chiedere indietro, le abbiamo inserite in bilancio e poi accantonate con una voce di bilancio specifica di circa 40.000 euro per non trovarci poi in difficoltà se magari poi all'inizio del prossimo anno lo Stato ci dice questi soldi li voglio indietro. Se poi non le rivolesse indietro, vuol dire che il prossimo anno abbiamo un tesoretto di 40.000 euro, sapremo come utilizzarlo meglio. Ce ne fosse, così dice. Abbiamo poi alcune sistemazioni, lo stesso si dice sulla voce di corso stato personale, quindi è mischiato tra i due capitoli. Sto guardando alcune voci che possono essere in particolare interesse, senza stare a girare tutto quanto. Abbiamo chiuso un meglio. speravamo di aver chiuso completamente un contenzioso per quello con la presidenza del Consiglio dei Ministri, che doveva chiudersi con la possibilità di ricorso in Cassazione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, che era prevista per la metà di settembre. Abbiamo aggiunto delle spese legali, perché ovviamente il legale nel frattempo ha provveduto a mandarci i preventivi delle sue prenote rispetto alle sue competenze, quindi abbiamo dovuto incrementare quelle prenote di 10.000 bilanci, 5.000 euro, che nel momento è una cosa che metteremo il prossimo anno. Però volevo solo farvi presente che questo contenzioso non sappiamo ancora se al momento non è stata ancora presentata istanza a ricorso in Cassazione. Il tempo è stato slittato per motivi pausa Covid degli uffici giudiziari a metà di dicembre, quindi abbiamo ancora un mesetto per sapere se finalmente questa partita si chiude completamente oppure no, e ve li stiamo a vedere. Alcune voci veramente abbiamo avuto in entrata i contributi, dobbiamo vedere anche in uscita per realizzare questi eventi di cui parlavamo. Un'altra cosa importante è la verificazione dei conti correnti postali. Da un'analisi che stiamo facendo è venuto fuori in poche parole che sul conto corrente postale di tesoreria c'è una carenza di fondi per circa 10-11.000 euro in sostanza. Questa cosa è legata a un problema che è da indietro nel tempo, cioè non sappiamo in quale fase è successo questo qui, però molto probabilmente delle somme presenti in conto corrente delle poste è movimentato dal tesoriere, quindi come per capirci non c'è stato nessuno che si è messo in tasca questi soldi, tanto per essere chiari. Però probabilmente sono stati registrati in maniera errata, per cui tanto per capirci, io ho perso il conto corrente cittadino, che ne so, 1.500 euro di retta della casa di riposo, e un ragioniere probabilmente l'ha registrato in un'entrata, l'ha accettato, no, come retta di riposo, ma magari, che ne so, come un'altra voce, diritti di segreteria. Quindi il capitolo di diritti di segreteria ha avuto un surplus di entrate, il capitolo della casa di riposo ha avuto un minus di entrate. Però in realtà, siccome quei soldi erano versati, successivamente, quando sono arrivati altri soldi sul conto corrente, sono state registrate le vecchie lettere della casa di riposo. In un percorso che nel corso degli anni si è inseguito, cioè io ho utilizzato i soldi, per capirci, del 2019, del 2020, per registrare le casse del 2019. In un percorso di questo tipo che va ritroso, sono andato ritroso con una relazione presentata alla revisione dei conti fino al 2018, dato che non che c'era questa amministrazione in essere. Probabilmente ho parlato con Paolo Mangiarati, questa cosa era anche precedente, non è stata mai affrontata ed era, come dire, una cosa che stava lì. In anni passati, siccome io so per certo che se andiamo indietro probabilmente arriveremo fino alla Mercarelli, non c'è più, quando c'è qualcuno che non c'è più, lì comunque le cose si tirano avanti, inevitabilmente, perché non c'è l'elemento di controllo. Detto questo, si rende necessario allineare questo conto corrente e quindi prevedere un conto di qualificazione che consenta di accertare le entrate che sono state regolarmente prestate sul conto corrente, perché con l'inserimento e l'introduzione del sistema del pago PA non è più possibile in qualche maniera delle somme che sono entrate registrarle o accertarle in un diverso capitolo, perché nel momento in cui si emette il documento di pagamento automaticamente il sistema della pubblica amministrazione attraverso il meccanismo del pago PA registra in finanziaria l'entrata, quindi io non potrò mai più, anche volendo, sbagliare a imputare una somma che ho incassato, e quindi diventa necessario e indispensabile fare i calcoli. Sì, vi segnalo soltanto quest'altra risposta, che potrebbe essere da comprendere, che forse cambia il servizio idrico 2006-2018, 2012, in realtà poi è diventato fino al 2020. In poche parole, c'è stato un decennio fa circa una rinegoziazione delle situazioni debitorie con i servizi, molti servizi. Il comune di Moro d'Alba doveva restituire delle somme ed è stato fatto in un percorso temporale di 10 anni. Quindi per il calcolo che abbiamo operato è una cosa anche complessa, però la sostanza è che noi per 10 anni dovevamo restituire circa 4.700 euro all'anno. Questa cosa, siccome il bilancio del comune ha dei termini di previsione che sono biennali, a un certo punto questa previsione si è persa nell'avvicinamento delle persone, per cui nel bilancio del 2019, nel bilancio del 2020, quando è stato fatto in fase biennale, già dal 2018, queste somme non sono state previste in bilancio, anche se questo debito si chiude nel 2020, quest'anno. Quindi abbiamo dovuto inserire, proprio per chiusura di questa operazione, questi 9.500 euro, al fine di chiudere questa partita che ancora è rimasta aperta per il 2019 e per il 2020. Altre cose non ci sono. Ci sono interventi? Prego, meglio.
Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Volevo fare qualche considerazione sulla versione del bilancio, poi anche chiedere qualche parere sintetico. Innanzitutto penso che sia apprezzabile l'intervento a favore di famiglie e centri commerciali come la delibera 73. L'unica cosa è che magari si poteva specificare quali attività poi ne vanno a beneficiare, nel senso che si parla anche di affitti dovuti al comune, per esempio quello che mi viene da chiedermi è, ma anche le poste quindi beneficiano di questo intervento? Spero di non ho dato anche il servizio, insomma, agenti di servizio che al momento si offrono. Per quanto riguarda invece alcuni propri chiarimenti che chiedo, bene questi fondi per le iniziative culturali, secondo me è sicuramente un effetto molto positivo, chiedo quindi se sono stati proprio già incassati, deduco di sì perché già sono messi in uscita per attività per l'anno prossimo. Leggo anche di somme per la manutenzione segnaletica stradale, si parla di 10.000 euro. Benissimo, l'unica cosa che chiedo è in precedenza, in varie determine, faccio riferimento a varie determine, la 65, la 104, la 15, tutte le determine che fanno riferimento a un contributo di 25.000 euro erogato dal Ministero dell'Interno per alcune calamità patite dal nostro comune. Chiedo appunto se sono stati utilizzati questi fondi per questo intervento, cioè se sono stati utilizzati questi 25.000 euro che stati al Ministero dell'Interno, oppure se e in che modo sono stati utilizzati per altri interventi, perché al momento non mi risultano interventi con una somma così importante sul territorio, quindi da una cosa poi mi piaccio all'altra. Infine, leggo anche che sono state cedute le quote CIR 33 e chiedevo appunto il motivo. Grazie.
Sì, grazie Medici. Allora, ovviamente non le poste, la delibera parla appunto dei soggetti che hanno avuto disagi o riduzioni della propria attività legate ai provvedimenti dei vari PCM. Quindi per esempio nei nostri sostanzialmente quelli che sono oggetti di affitto sono Circolo Morrese, che a sua volta subaffitta sostanzialmente a Marmonica, e il ristorante di Pianta, che tra l'altro è in un percorso di esenzione dal pagamento perché sta scalando dei lavori che sono stati fatti, adesso dobbiamo litigare le cornici. Però questi sono i due soggetti, perché poi, per esempio, sia la macelleria che stanno costantemente aperta, quindi non c'è motivo di non pagare la fetta, perché tanto meno le cose che riguardi per l'ultimo soggetto a cui vorrei fare qualsiasi tipo di agevolazione. Per la manutenzione delle strade, il ragionamento che vi dicevo, quella previsione di spesa è legata a quegli interventi che ho fatto in comunicazione, abbiamo previsto delle spese perché vogliamo mettere in sicurezza, soprattutto le strade del centro storico, del centro storico, del centro abitato, in modo particolare stiamo ragionando per mettere in sicurezza anche l'uscita dell'ambulanza, la luce gialla, la nuova sede, quindi questa somma che è anche importante. Non abbiamo ancora un progetto, ma visto che siamo a fine anno e volevamo impegnarlo per dare disponibilità al progetto tecnico di definire quantitativamente questo intervento, si tratta appunto di mettere in sicurezza le strade e anche quell'uscita. Stavamo ragionando sull'ipotesi di installare un semaforo sostanzialmente pedonale che consenta la chiamata e consenta di poter uscire. Le strade il contributo che è pervenuto di 5.000 euro per l'Italia, si costano nello scorso anno di 25.000 euro per le calamità del 2012 sono state utilizzate e gestite per la protezione straordinaria delle strade comunali di città. Con un intervento che è stato appaltato in pari alla ditta Piranti, se ricordo bene, quindi già stato oggetto, ovviamente è stato fatto lo scorso anno, quindi non è nel piano delle opere di quest'anno. L'operazione Ciro è un'operazione di tutti i comuni, non è una cosa nostra, quando è stata fatta la trasmissione di quel consorzio, la voce di servizi che in parte non ha prelevato, perché poi con la Ciro io non ho capito bene nella situazione, perché poi con l'Unione dei Comuni abbiamo sborsato 80.000 euro per un contenzioso, perché la Ciro faceva dei subappalti per noi per quanto riguarda la gestione di parte del servizio di raccolta differenziata, inizialmente, poi tutto è passato sotto l'ADA e quindi automaticamente queste quote di questa società sono state retrocesse con un meccanismo che soprattutto è finanziario e che io non ho neanche avuto voglia con molto del tempo di approfondire, so soltanto che ogni tanto arrivano dei soldi derivanti da accordi precedentemente fatti da tutti quanti i comuni di restituzione di queste somme, che sono degli disimpegni finanziari in sostanza, perché è la retrocessione della quota di proprietà della città. Poi gli atti credo che servono un ulteriore approfondimento. Allora, prima di andare in votazione devo fare un passo indietro perché ci siamo dimenticati di nominare il discutatore, tanto più che oggi ci servirà, tanto più che ci servirà il discutatore. Quindi direi Medici per la minoranza, Barbara, Mauri e Luca che per condizioni derivano l'ultima, Luzelina, faranno discutere tutti. Perché dopo dovendo nel punto dell'ordine del giorno anche votare i componenti della commissione di riferire, il voto è segreto, è personale, qui dobbiamo continuare i bigliettini e dobbiamo assicurarci anche l'una grande. Bene, non ci sono altri interventi sulla decisione della variazione di bilancio, avete indicazioni più favorevoli alla scala? Contrari? Due contrari, astenuti nessuno, ma si fa riferimento ai medici. Immediate possibilità, certo. Più favorevoli alla scala? Contrari? Due contrari? Allora, regolamento di inizio comunale, modifica l'articolo 15, composizione della commissione di inizio comunale. Qui il passaggio è molto chiaro, nella vecchia commissione di inizio. Innanzitutto, una premessa, l'amministrazione comunale propone a questo consiglio il mantenimento dell'organismo della commissione di inizio, che non è previsto, non è obbligatorio per legge, ma è facoltativo. L'abbiamo lasciato, anche perché comunque è sempre un oggetto di confronto interessante e di supporto valido anche il nostro ufficio tecnico che non è sovrastrutturato, quindi a volte è importante avere un'occasione di confronto con tutti i limiti, poi le scelte che vengono fatte sulle richieste dei cittadini, non solo sul nostro territorio comunale. Allora, prima di procedere alla nomina della nuova commissione, dobbiamo rivedere la nostra posizione perché nel vecchio regolamento era prevista anche la presenza di un esperto, oltre che dei nuovi organi, degli ordini professionali. Oltre che membro degli ordini professionali, oltre che nominato la maggioranza, oltre che nominato la minoranza, anche un esperto designato dall'archiquello. Ora, non essendo più l'archiquello a monodarma, ha poco senso mantenere questo aspetto. Quindi abbiamo proposto sostanzialmente l'eliminazione di questa figura, riduzione di numero di una persona e componenti della commissione inizia, perché non ci avrebbe poco senso chiedere un nominativo all'archiquello di Milano. Detto questo, sono interventi? Prego.
Sì, sicuramente da apprezzare il mantenimento della commissione a fronte di altre realtà in cui viene semplicemente soppressa e sicura affrontare certe tematiche, certi progetti con più occhi sicuramente un bene, anche se poi il parere con la commissione è vincolante. L'unica cosa è che il punto si fa riferimento nella delibera, articolo 4.6 della legge regionale 34 del 2008, sembra che a questo modo sia stato abrogato da una successiva delibera della giunta regionale. Per me è quello, io cercando insomma tra le varie leggi, questo punto a cui si fa riferimento non l'ho trovato, è stato praticamente cancellato, però non c'è scritto abrogato da che cosa. Ho cercato semplicemente su internet, cercando di documentarmi, e pare, cioè perlomeno non compare, non si capisce abrogato da che cosa. C'è una delibera della giunta regionale, però non è chiaro, lo faccio semplicemente presente perché può creare confusione. Tutto qua.
Grazie Medici, non so se c'è come della proposta sarà. Guarda, se vuoi appoggiare anche qui vicino al vice sindaco, così ho chiamato tutti, siccome sono questi andiamo a affrontare, quindi devi essere di essere qui presente.
Se c'è una copia, scusate, sì. Sono arrivato un po' così sguardito. Qual era Riccardo, il consigliere del
Io mi sono letto, sono andato a cercare la legge regionale numero 34 del 2008, l'articolo 4 al punto 6, e il punto 6 è quello che secondo me non l'ho trovato, ho trovato semplicemente la linea vuota, ma non c'è scritto ancora qualche cosa. E allo stesso tempo ho trovato invece una delibera della giunta regionale, la delibera 1405.
Questa qui la
questo provvedimento, la legge regionale 34 del 2008, istituiva le commissioni per il paesaggio e questa commissione per il paesaggio ha abrogato questi componenti che stavano dentro le commissioni edilizie in base in forza ad un testo del lontano 84. Erano componenti che dovevano garantire, come dire, un giudizio integrato da esperti in beni culturali e paesaggistici. Con questa legge regionale del 2008 è stato abrogato perché dice no, adesso è stato riformato un testo nazionale che sarebbe il codice per i beni culturali, ha subito varie modifiche. Dobbiamo fare le commissioni per il paesaggio. Attualmente, apro una parentesi, noi non abbiamo una commissione per il paesaggio. Quando non c'è una commissione per il paesaggio istituita nel comune, si possono ottenere, quando ricorrono, dei pareri dalla provincia. Adesso mi riservo su questa cosa della provincia, ci sono state ulteriori modifiche, eventualmente, se di interesse dei consiglieri, di comunicarlo. Quando è che ricorre questa necessità di questa commissione? Ricorre quando dobbiamo rilasciare un permesso di costruire in zone tutelate. Tutelate da chi? Tutelate dallo Stato con il famoso provvedimento del 1985, noto come legge GALS. Nel nostro territorio, ve la faccio un po' lunga, ma almeno si capisce con tutto questo incastro, nel nostro territorio questi ambiti di tutela statale, diciamo così per capirci, sono limitati ai 150 metri da corsi d'acqua per la conformazione del nostro territorio, non per altro, no? In queste zone, sia dal punto di vista geomorfologico che dal punto di vista ambientale e, non ultimo, dal punto di vista del nostro PRG, in realtà qualsiasi costruzione è interdetta. Quindi, non ad oggi, nella nostra esperienza, non abbiamo mai avuto una casistica tale da richiedere questa autorizzazione paesaggistica e quindi tale da richiedere una commissione per il paesaggio. E sarebbe come dire di dotarci di un organismo che non chiameremo mai in causa, ma se ci fosse un caso particolare che ci si dovesse presentare, abbiamo altri strumenti previsti dalla legge. Quindi, questa legge qui istituiva la commissione per il paesaggio, a sua volta abrogato. questo provvedimento. Questo è il quadro. Abbiamo fatto un po' lunga, però se c'è un quadro che come ci interessa a noi, ci interessa da questo punto di vista. Oggi non nominiamo, non è questo il momento, non è questo l'oggetto di questa sera, nessuna commissione per il paesaggio per il motivo che abbiamo detto. Ci portiamo ancora in eredità nel nostro regolamento edilizio queste figure previste dalla vecchia legge dell'84 che si traducevano poi all'atto pratico con quello che diceva il sindaco della relazione produttiva nel sentire Archeoclero o altre, se ci fosse lo Stato organizzazione, se ci fornite un'indicazione su un esperto in beni culturali. Ora, oggi, anche se ci fossero più che istituzioni o organizzazioni, questa figura per decisioni della Regione, della Commissione edilizia, non c'è stato. Se il Comune avesse l'opportunità, la necessità, invece di rilasciare autorizzazioni in ambito di tutela ex legge 431, si dice così in gergo, quindi la tutela dello Stato che da noi esercitata nel 159 da forza, o si nomina la Commissione per il paesaggio, ma ripeto, parliamo di una casistica che almeno dal punto di vista teorico non dovrebbe presentarsi, ma nei casi sono tanti, e potremmo invece richiederlo alla provincia. Ecco, questa è tutta la lunga premessa per dire poi che ad oggi, visto che dobbiamo rinnovare la commissione edilizia, non la possiamo rinnovare con elementi non più previsti dal regolamento, dal quadro regionale. Quindi con questa delibera si modifica la composizione. Con un altro provvedimento si nomineranno, come avete visto, i componenti.
È una questione tecnica, una questione tecnica, comunque grazie per l'istituzione del settore italiano. Altri interventi? No, prendo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, due astensioni, Ferro e Medici. Immediata segretività perché poi dobbiamo leggere, chi è favorevole, contrari, nessuno, astenuti, due astenuti, Medici Ferro. Approvata. Allora, attuazione qui, andiamo quindi al percorso di nomina. Dobbiamo muoverci in questa maniera. Allora, dentro un sopparino, dove sta la cassaforte, era nero, c'è un'urna.
C'è un'urna sacrale.
C'è un specifico, speriamo.
Un'urna. Dovrebbe essere lì, così possiamo procedere. Ce l'avete più scomodo, siamo talmente poco, ce l'avete tutti questo qui, sì. Allora, noi andiamo a fare una cosa più veloce possibile, però dobbiamo formalizzare, quando si vota la questione, si vota sempre a sottolineo segreto. Quindi adesso il compito dei discutatori sarà quello di raccogliere le schede, cioè fare lo spoglio di levare le schede. Che verbalizza l'esito. Sostanzialmente funzionerà in questa maniera. Noi abbiamo come unico soggetto che deve essere una categoria che deve esprimere un componente. Noi andremo a fare la votazione, io proporrò quello che è, diciamo, come amministrazione nominativa che vogliamo inserire. Tutti poi si muovono come meglio credono. Allora.
Sì. Il foglietto cosa prendiamo? Dico?
Questo. Quando votiamo il rappresentante dei consiglieri.
In quel
momento lo applicherò perché il momento è un voto. È ben anticipato.
C'è esperienza.
Adesso ci abbiamo. Allora, in questo momento noi abbiamo, per quanto riguarda gli architetti, l'ordine degli architetti, che sono sempre molto creativi, ha deciso che non voleva darci una terra, perché ci sembrava che ci sono dato tutto l'elenco degli iscritti che sono disponibili a far parte di una commissione edilizia. Allora, siccome la commissione edilizia vecchia, il fatto che fa commissione passo veloce, non lo so per questo, era composto da quegli leggo. L'architetto Silvia Bruscini, l'ingegnere Valentina Marcetti, la geologa Alessia Astioroli, il geometra Daniele Gambelli, la dottoressa Stefania Mazzotti, l'architetto Gloria Vitali, l'architetto Margherita Cappellini e l'ingegnere Arnaldo Giuseppe Fornaroli. Era equamente a maggioranza uomo. Allora, siccome non ci sia una motivazione particolare per la professionalità, non siamo noi a indicarle, anche per un principio che non è proprio, io come sindaco propongo per gli ordini che hanno fatto anche di uomini e donna, delle donne, almeno come dire, di dare una presenza, no? Legittima. Per il resto le cose anacronistici, ma forse oggi non si dà i convegni se sono i relatori su tutti quanti uomini, che sì. Allora, per quanto riguarda quindi gli architetti, proponiamo come nominativo Patazzi Susanna, l'architetto Patazzi Susanna di Iesi, che anche se non troppo lontano, naturalmente ne agevoliamo la partecipazione. Perfetto, si può disegnare un po' di e ognuno facciamo una votazione. Ovviamente, io ci rimetto.
Ah,
quindi
componente facciamo.
Sì, perché se no diventa un per ogni categoria facciamo una votazione.
Pensavi fosse più leggera?
Vedete, il mio io faccio fuori sacco una proposta che ovviamente è legata nel prossimo maggiorato, questo è chiaro, potrei anche non dirlo, ma per evitare magari non ce ne dobbiamo. Perché io non so di fare, la nostra vita è di fare i nuovi interventi.
Quindi se
abbiamo
la segretaria, fatti di qua. Devi fare.
No?
Battazzi.
Vuota.
Battazzi.
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 No. 10
3 6 9 7
no. Ah,
e due bianchi. Due bianchi.
Chi è che non ha votato? 8 2 10 siamo lì.
Quanti siamo?
10.
Siete in 9, 7 voti battaggi, più 2 bianche, 7 più 2, 9, invece votate tutti.
No, a me pare 10 che siamo, però.
Eh?
Mi sembra 10, però. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No, non credo.
Ma io.
Quante schede sono? 4. 1, 2, 3, 4.
Siamo in 10.
Ma sono 9 schede, vuol dire che uno non ha votato.
Guarda. Io l'ho messo dentro.
Ah, così siamo
10.
Enrico non ha votato.
7, 8. Quindi
8. Ok, a posto.
Quindi dopo è arrivato 1, 8 e 2. Questo è proprio la mia famiglia. facciamo un secondo giro. Il secondo giro che riguarda gli altri ingegneri. Allora, qui si dice la proposta che si faccio è di Sara Bracaccini e di San Marcello. Sara Bracaccini.
Quindi sono 4, 5, 6, 7.